Quando un principiante assoluto decide di suonare la chitarra elettrica, qual è la prima canzone che impara? Ci sono altissime percentuali che sia Smoke on the Water, dato il suo iconico riff.
Ma se invece si decide di imparare la chitarra acustica e si è italiani, la risposta è una sola: La canzone del sole di Lucio Battisti.
In questo episodio parleremo proprio del significato di questa famosissima canzone e del suo autore, che rimane uno dei più apprezzati della storia della musica italiana. Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana.
Dunque, chi era Lucio Battisti? Lucio nasce a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo 1943, dal padre Alfiero, impiegato al Dazio, e dalla madre Dea, casalinga. Ma nel 1950 si trasferiscono tutti a Roma. La sua passione per la musica nasce dopo l'esame di terza media, quando chiede in regalo una chitarra. Inizialmente la strimpella in camera. Ma poi quel mondo, la musica, lo assorbe completamente fino a fargli tralasciare gli studi. Il padre, per farlo diplomare, gli promette 2 anni di sola musica dopo il diploma e lui accetta. Nel 1962 diventa perito elettrotecnico e inizia ufficialmente la sua carriera di musicista. Inizialmente milita in molti gruppi della scena romana come chitarrista, ma i soldi non bastano, è difficile emergere. Per fortuna però, il gruppo I Campioni lo prende e ne intuisce il potenziale. Lucio inizia a scrivere canzoni, a musicarle e a cantarle. Battisti ha una voce tenorile, ma non potente. Al contrario è molto acuta, tende al falsetto ed è imprecisa a volte. Ma in un mondo di voci perfette e dalla chiara impostazione lirica, indubbiamente la sua voce emerge. Nel 1965 Battisti riesce a ottenere un appuntamento con il discografico Franco Crepax e qui, proprio a causa di quella vocalità così diversa, viene notato da un'editrice musicale che lo mette in contatto con Giulio Rapetti, in arte Mogol, un paroliere delicato, intimo, che gioca con la poesia per evocare immagini oniriche e personali. Questo segna l'inizio di un connubio che cambierà la musica italiana. Inizialmente scrivono brani per altri giganti della musica, ma poi, proprio Mogol, convincerà Lucio a interpretare personalmente le loro canzoni, che si adattano perfettamente alla sua vocalità. Dopo un po' di resistenze da parte della casa discografica, che non ne era convinta, Mogol minaccia di licenziarsi e a quel punto deve accettare. Nel 1966 esordisce con la canzone Adesso sì e incide il suo primo 45 giri, Dolce di giorno per una lira, che però non ha un grande successo. Le canzoni che il duo scrive per altri gruppi sono innovative e sperimentali e continuano ad essere molto apprezzate. Ma si deve aspettare il 1968 per ascoltare il primo grande successo da solista, Balla Linda. Un brano orecchiabile, ma comunque distante dalla tradizione a causa dell'assenza delle rime baciate, tanto care all'epoca. In quell'anno ottiene anche un discreto successo in Inghilterra grazie alla cover Bella Linda dei The Grassroots, e negli Stati Uniti piazzandosi alla 28ª posizione della classifica della rivista Billboard.
Finalmente, dopo anni di partecipazione dietro le quinte come autore, Battisti partecipa come interprete al Festival di Sanremo con la canzone Un'avventura e si classifica nono. Un ottimo risultato, ma la sua vocalità così particolare e le sue musiche così innovative per quei tempi. Per fare un esempio, Un'avventura è un rhythm blues, non la classica canzonetta italiana. Non gli risparmiano critiche aspre e commenti negativi. Per fortuna però, sia il pubblico sia altri artisti italiani e internazionali apprezzano e la strada per il successo è già avviata. Da questo momento continua a scrivere in coppia con Mogol e a pubblicare album e singoli che presto scalano le classifiche nazionali e lo consacrano a stella della musica italiana. Negli anni 70 raggiunge l'apice del successo con canzoni indimenticabili come Il mio canto libero o Fiori rosa, Fiori di pesco e Penso a te, ma inizia ad essere insofferente verso la fama, concede poche interviste ed è schivo con i giornalisti. In più, la casa discografica non crede nei suoi album sperimentali e preme per brani più classici. Per questo, allo scadere del contratto, cambia casa discografica e per la numero 1, una casa indipendente, incide proprio la canzone del sole. L'ultima apparizione televisiva è del 1972 sul palco di Teatro 10, in cui si esibisce con Mina in un duetto che diventa una pietra miliare della storia della musica italiana. Battisti si chiude sempre di più nella sua privacy e rompe definitivamente con i giornalisti alla nascita del suo primo figlio, perché questi irrompono nella sala d'ospedale in cui si trovava con la compagna e il figlio appena nato per dare lo scoop al pubblico e lui non glielo perdonerà mai.
Battisti, da genio musicale, adesso è ritratto sui giornali come un uomo dal brutto carattere, troppo schivo per essere una star. E di contro lui perde ogni fiducia nel giornalismo e rifiuta interviste anche ai più grandi. La sua vena creativa però non si esaurisce. Scrive moltissimo e sperimenta con lingue e generi più disparati, progressive, ritmi latini, tribali, arrivando perfino ad essere conosciuto e stimato da artisti del calibro di David Bowie e Mick Ronson. Nel 1975, dopo un viaggio negli Stati Uniti in cui impara le nuove tecniche video e assorbe i ritmi della disco dance, fa dei girati in cui canta. Quelli che passano alla storia come i primi videoclip italiani per La compagnia e Ancora tu. Nel frattempo lavora ad album in inglese e in italiano, continuando a fondere generi e stili alla ricerca dell'innovazione. Ma questa ricerca non può più andare di pari passo con le parole di Mogol, che ancora si muove in un universo poetico semplice e innocente per quanto profondo. Battisti ha bisogno di innovazione costante e la trova con Pasquale Panella, un paroliere nuovo che sperimenta e gioca con le metriche e con la lingua e che presenta testi intrisi di filosofia, di giochi di parole e di doppi sensi. Un nuovo Battisti dunque, che effettua un taglio netto con il passato mogoliano. Con Pannella scrive e incide 3 album, ma a causa della grande sperimentazione ai limiti della comprensione e dell'odio che Battisti prova verso la stampa, gli album vengono pubblicizzati poco e apprezzati ancora meno. Il pubblico non capisce questo cambiamento e inizia a rimpiangere il duo Battisti-Mogol, tanto che emergono gruppi che si ispirano proprio a quel periodo, contribuendo a mitizzare la figura del cantante e il suo look.
L'ultimo album, Hegel, è il punto massimo di sperimentazione per Battisti. Ma la critica, come da sempre, è discordante. C'è chi ne riconosce il genio e chi lo stronca. Ma forse l'Italia non è pronta per questo tipo di sperimentazioni. Battisti esce completamente dalle scene e diventa sempre più bersaglio dei giornalisti di gossip che non si interessano più alla sua musica e ne fanno oggetto di scherno commentandone ogni aspetto e criticandolo fortemente a causa del suo look e del suo peso. Nel 1998 viene ricoverato in un ospedale di Milano dove muore il 9 settembre 1998 in circostanze ancora oggi sconosciute, in quanto il bollettino medico non è mai stato reso pubblico. Lucio Battisti ci lascia a soli 55 anni, ma rimane una delle stelle più brillanti del panorama musicale italiano. Interrompiamo l'episodio per annunciare un'importante novità che ti può interessare. Il nostro corso di italiano di gruppo di livello B1 sta per partire ed è la ricerca di esploratori della lingua italiana. Saremo noi le tue guide alla scoperta di tutti gli aspetti della lingua: grammatica, ascolto, lettura, scrittura, ma soprattutto conversazione. Il corso sarà il lunedì e il mercoledì dalle 18 alle 19.30, ora italiana, su Zoom, con me, Alessandro e Carolina. Trovi tutte le informazioni nel nostro sito www.stivalitaliano.com oppure puoi iscriverci a info@stivalitaliano.com. Prendi le tue cose e vieni in viaggio con noi alla scoperta della lingua italiana.
La canzone del sole, la canzone più popolare di Lucio Battisti, la più suonata da generazioni di italiani nelle feste con gli amici, sulle spiagge intorno a un falò, si apre con alcuni accordi di chitarra e la voce delicata di Battisti che quasi sussurra.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancora più rosse.
Descrive evidentemente una ragazzina, una ragazza che conosceva quando era giovane, che rappresenta la purezza, la gioia dell'infanzia e che ci fa ricordare un tempo più semplice, quello dell'adolescenza. Da notare questo aggettivo possessivo tue, che rompe con le regole grammaticali che vorrebbero articolo, aggettivo e sostantivo, le tue gote. Questa rottura delle regole prende il nome di dislocazione, ma all'interno delle canzoni e delle poesie è molto comune perché esiste la licenza poetica, cioè la possibilità per gli autori di cambiare leggermente le regole della lingua per creare immagini poetiche. Fateci caso perché saranno presenti in tutto il testo. Poi la voce diventa più forte.
È la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse e l'eco dei tuoi no. O no? Mi stai facendo paura. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna. Donna, dimmi. Cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa? Tanto tu non me lo dirai, purtroppo.
Battisti parla con questa ragazza, le ricorda le avventure passate insieme, i suoi rifiuti. Capiamo che forse lui ha provato qualcosa per lei, ma lei è cresciuta, è diventata una donna, ha scoperto l'amore, probabilmente il sesso, ed è cambiata. Sembra non appartenere più a quell'immaginario onirico che invece il protagonista ricorda benissimo. Lei ha vissuto cose che l'hanno cambiata e in qualche modo questo cambiamento spaventa il protagonista.
Ma ti ricordi l'acqua verde e noi? Le rocce, bianco, il fondo, di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. O mare nero, o mare nero, o mare ne. Tu eri chiaro e trasparente come me. O mare nero, o mare nero, o mare ne. Tu eri chiaro e trasparente come me.
Questa inquietudine non passa. Il protagonista continua a ricordare, ma c'è un elemento di disturbo. Il mare è nero. Sembra quasi che il cambiamento della ragazza si rifletta nel cambiamento della natura che li circonda, che è bellissima, tranne per quella chiazza nera nel mare, un qualcosa che lo inquina e lo rovina, proprio come le esperienze della ragazza hanno inquinato la sua immagine agli occhi del protagonista. Sembra quasi che il problema sia proprio l'età adulta che spazza via la poesia e la semplicità della realtà che ci circonda.
Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai. Più allegro tutto sembra, ed improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma, ti prego, la mano.
Si capisce che si parla di un amore adolescenziale, un amore puro, vissuto in maniera semplice, senza malizia, ma molto importante per il protagonista che cerca di riviverlo nel presente. Una gita in bici, due chiacchiere sul prato, ma qualcosa non funziona. Fra loro ci sono silenzi e sguardi strani. L'intimità del passato è finita. Sono cambiati e quindi ricomincia a porsi delle domande.
Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi. Che cosa vuol dire sono una donna, ormai? Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei. Mi fai paura, oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Cos'è stato in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o è accesa? O mare nero, o mare nero, o mare nè. Tu eri chiaro e trasparente, come me. O mare nero, o mare nero, o mare nè. Tu eri chiaro e trasparente, come me.
Ma non la riconosce più. Torna ancora all'immagine del mare nero, che non è altro che il presente, contaminato dall'età adulta e da tutto quello che comporta. Il protagonista si chiede se la ragazza sia la stessa che aveva amato in passato, ma questa domanda non trova risposta se non la consapevolezza di un cambiamento che ha inquinato tutto. Questa strofa sottolinea l'esigenza del protagonista di rivivere anche per poco quei sentimenti adolescenziali, senza però riuscirci. Per fortuna però, la canzone si chiude con una nota positiva.
Il sole quando sorge? Sorge piano e poi. La luce si diffonde tutto intorno a noi. Le ombre ed i fantasmi della notte sono gli alberi e i cespugli ancora in fiore. Sono gli occhi di una donna ancora pieni d'amore.
Passano la notte insieme e per fortuna l'alba e la luce del mattino portano nuove immagini di pace. Le inquietudini della notte non ci sono più e la natura è di nuovo bella e rigogliosa, esattamente come la ragazza che adesso ha gli occhi pieni d'amore. Il protagonista ha preso coscienza dei cambiamenti, ha accettato che la ragazza sia diventata una donna. Insomma, ha accettato di aver perso quelle sensazioni tipiche della giovinezza ed è finalmente pronto a vivere la vita da adulto.
Il nostro episodio finisce qui. Vi consigliamo di ascoltare la canzone dopo questo episodio ed esplorare un po' questo artista, perché soprattutto in coppia con Mogol rappresenta uno dei punti più alti della poesia musicata italiana. Ringraziamo i nostri Patreon che rendono possibile la registrazione di questo podcast e ci stanno aiutando a migliorare la qualità. Se volete potete offrirci anche solo un caffè su patreon.com/stivaleitaliano.
Continuate a seguirci anche sui social e visitate il nostro sito www.stivaleitaliano.com perché ci sono delle novità.
Con questo vi ringraziamo per l'ascolto e vediamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio.